Oblio oscuro, detieni la vita. Da te ogni cosa può essere luce. In te tutto trasforma e ritorna all'unica cosa che tutto rinforma. Oblio santo, sia oscuro che luce, mostrami i segreti dell'eterno tuo muro. E bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti. Il passo che vi ho appena letto in apertura è tratto dal volume Florilegio, che è un piccolo libro di canti pubblicato dalla nostra casa editrice, 6 Altrove Edizioni. Ebbene sì, questi sono gli Altronauti e questa è la trasmissione del Centro Culturale 6 Altrove di Torveglia, in provincia di Padova. Stiamo trasmettendo in diretta dalla sede di Radio Cooperativa ad Albignasego, sempre in provincia di Padova, e oggi è venerdì 10 novembre 2023. Sono le ore 12:03. E prima di iniziare la puntata di oggi vi ricordo i contatti innanzitutto proprio della nostra emittente di Radio Cooperativa. Radio Cooperativa si trova ad Albignasego in provincia di Padova, i nostri studi, e il nostro sito internet è www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa.org. Sul sito di Radio Cooperativa potete trovare sia le novità che riguardano le trasmissioni della nostra radio, quindi le puntate, le novità, gli ospiti, sia il palinsesto, anche quindi per essere informati sulle varie trasmissioni nel corso dei giorni della settimana, e anche i podcast, quindi le registrazioni che possono essere ascoltate online oppure scaricate, e danno modo anche a molti che forse vogliono riascoltare qualche puntata, non solo degli Altronauti, ma anche di altre trasmissioni, di poterlo fare. E quindi il sito è www.radiocooperativa.org. E oltre ai podcast e le novità delle trasmissioni, sempre sul sito di Radio Cooperativa trovate anche le possibilità per poter contribuire economicamente alla vita della radio, all'esistenza stessa della radio. Trovate quindi il l'IBAN per poter contribuire tramite bonifico bancario, sia le coordinate invece per poter fare un versamento su conto corrente postale, sia la possibilità di pagare tramite PayPal, quindi attraverso il computer o il telefono. E sapete che comunque, piaccia o no, in questo mondo, diciamo, economico, c'è necessità, purtroppo o per fortuna, comunque, dei denari per sopravvivere, e quindi anche un piccolo gesto è sicuramente ben accettato. E sempre per restare sui riferimenti, vi ricordo ovviamente anche il sito internet del nostro centro culturale 6 Altrove, che è www.seialtrove.it. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it. Sul sito, quindi, del nostro centro culturale potete trovare sia anche qui i podcast, questa volta però solo della nostra trasmissione, degli Altronauti, e anche le rubriche, che ospitiamo, che danno la possibilità di leggere dei testi di natura diversa, anche dei testi, ad esempio, di Giuliano Kremers, quindi della tradizione occidentale, della tradizione ermetica italiana, sia anche delle poesie e dei canti, come anche quello che appena pochi minuti fa vi ho letto, i nostri libri, le nostre pubblicazioni e delle informazioni che riguardano quindi le attività, la storia, la genesi, lo scopo soprattutto del nostro centro, che poi è quello di questa trasmissione. Abbiamo quindi iniziato questa puntata con un richiamo ad un'oscurità che però è anche luce, perché molto spesso noi consideriamo semplicemente oscuro qualcosa che magari di cui abbiamo paura o che non conosciamo. In realtà oscuro è solamente molto spesso ciò che è in ombra dentro di noi. E devo dire che in questo, per esperienza personale, in questi anni di contatto con l'insegnamento del centro, posso dire che quello che è in ombra dentro di noi è molto molto di più di quello che molto spesso conosciamo di noi o crediamo di conoscere, anche se è sulla base di quello che noi crediamo di conoscere che purtroppo formuliamo molto spesso delle idee su di noi, sulla realtà, eccetera. E ci si trova fortunatamente, poi nel corso dell'esperienza, anche se non sempre purtroppo, a fare i conti con la realtà, cioè con tutto quello che noi mettiamo da parte e che ci richiama invece appunto alla realtà. E quando noi parliamo dunque di toccare con mano la realtà, di confrontarsi con la realtà, intendiamo proprio questo. Cioè il fatto che molto spesso ci si faccia delle idee che però non corrispondono purtroppo alla realtà, sia per quanto riguarda il mondo esterno che per quanto riguarda gli altri, sia che per quanto riguarda se stessi. E quindi fare luce su questo è lo scopo di un lavoro su di sé, con tutte le inclinazioni, con tutte le sfumature, con tutte le sfaccettature che questo lavoro può assumere. E nella puntata precedente ne abbiamo parlato anche con un ospite che è Alessandro Saudino. Chi non avesse avuto l'occasione forse di ascoltare l'intervista, il dialogo con Alessandro oppure volesse riascoltarla, lo può fare sul nostro sito appunto seialtrove.it o sul sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org, dove abbiamo pubblicato il podcast della puntata. E anche Sandro ci ha raccontato un po' la sua esperienza, ha usato un linguaggio diverso rispetto a quello che forse avrete sentito usare nel corso delle puntate degli Altronauti. Quindi lui si rifà molto alla tradizione sciamanica e a me ha colpito molto nel linguaggio che ha usato, tratto dalla sua esperienza, l'aspetto di poter essere catturati o addirittura trovarsi nella trappola dell'infinito. Lui ha usato una terminologia derivata dall'incontro con Castaneda, una terminologia che è quella dei noccioli dell'astratto, in cui ha detto che c'è un momento in cui lo spirito si manifesta nella nostra vita attraverso prima un toc-toc. Poi addirittura se noi non rispondiamo a questo toc-toc con una cattura da parte sua, e addirittura poi con una trappola in cui non solo vieni catturato, ma non puoi più uscire da questa trappola se non in qualche modo modificando le condizioni della tua vita o vivendo quella che può essere un'esperienza che ti permette di modificare sostanzialmente il tuo modo di vedere le cose. E quello che normalmente possiamo definire quindi una cosa negativa diventa invece una cosa evolutiva, che permette un'evoluzione. Quantunque l'evoluzione spesso può essere accompagnata da delle rotture, da dei traumi anche, da delle situazioni che possono non essere piacevoli, ma che ci permettono di rompere degli schemi. Ed è la cosa a cui meno saremmo inclini, perché posso dire per quello che ho sperimentato che uno sarebbe incline a proseguire la sua vita tranquillamente, in una forma di routine, senza bisogno di doversi confrontare con cambiamenti, con mutamenti, eccetera, e quindi senza anche le possibilità di evoluzione, di cambiamento che cogliere le opportunità invece ti può permettere di avere. Quantunque, viviamo in un mondo che forzatamente dall'esterno molto spesso impone dei cambiamenti, delle abitudini. Di cambiamenti di abitudini. Basti pensare agli ultimi 3 anni e quindi a tutto quello che è successo in termini, ad esempio, di restrizioni sociali, di modificazioni alle regole di comportamento, di vita, di lavoro, eccetera. E comunque la si voglia vedere, ci sono stati tutta una serie di cambiamenti, di mutamenti, anche molto, molto scioccanti, che la maggior parte delle persone ha subito. Perché indipendentemente dal fatto che potesse subirlo con piacere, con dispiacere, con preoccupazione oppure viceversa con rabbia, ma che comunque ha subito perché c'era un sistema esterno, c'era un potere esterno che decretava qualcosa e quindi uno che gli piacesse o meno comunque doveva modificare le sue abitudini. E quindi in questo caso uno è costretto da degli eventi esterni a modificare le proprie abitudini. Qui invece parliamo di eventi che non sono solamente esterni, ma che molto spesso sono anche interiori. E il testo che oggi leggeremo tratta appunto di questo, ovvero di come questi avvenimenti accadano nella nostra vita, ma noi possiamo coglierli o meno a seconda del nostro stato di coscienza, a seconda della nostra presenza. Sempre per utilizzare una terminologia che ad esempio è stata usata dal nostro ospite la settimana scorsa, lui diceva essere presenti nel presente. E diceva della differenza tra vivere la vita come un sogno e vivere la vita invece come un film senza accorgersene. E anche questo è un modo diverso in realtà di dire qualcosa che forse chi ascolta questa trasmissione ha sentito più volte raccontare, e ne parleremo nel corso della puntata di oggi. Il testo che vi leggo quindi parla di vita e di morte, ma in un senso diverso rispetto a come la intendiamo abitualmente, e si chiama per l'appunto I vivi e i morti. La sola cosa che l'uomo dovrebbe fare con assiduità è conoscere se stesso. Nel sonno della coscienza, la vita scorre inesorabile, ci precede e ci succede. Nel sonno è tutto uguale, tutto scorre ripetitivo, abituale, fino alla morte. Non c'è evoluzione. Nessuna concreta trasformazione avviene senza uno sforzo consapevole. Avere un lavoro o essere disoccupati, avere un partner o essere soli, essere di quel credo o dell'altro, non fa nessuna differenza se si è preda di un sogno ad occhi aperti, quantunque questo sia osannato dalla società e ostentato dalla cultura dominante. Nello sforzo consapevole di ridestarsi dal sonno della coscienza, in ogni singolo atto rivolto alla verità che ci anima, si percepisce la netta differenza fra le tendenze preconcette della personalità predatrice, manchevole e incompiuta, e l'intimo desiderio di essere coscienti della vera abbondanza e pienezza della vita, che ci invita a vivere, ad essere. Per uscire dal pantano mondiale in cui versa oggi l'umanità, bisogna smetterla di stare dietro ai morti che si credono vivi e che non fanno altro che trascinarsi dietro i cromosomi stanchi dei propri avi. Sentiva il richiamo dello spirito che alberga in ognuno. Questo è ciò che conta. Chi ha tempo, non perda tempo. E questo testo di Hermes si conclude con una citazione dal Vangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 21. Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E questo testo, che si chiama, come vi dicevo, I vivi e i morti, lo potete trovare sul nostro blog che è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. Chi volesse i testi che pubblichiamo sul blog, potete riceverli anche via email. Iscrivendovi al pensiero settimanale potete comunicarcelo scrivendoci una mail all'indirizzo del nostro centro che è info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it, richiedendo di poter essere iscritti al pensiero settimanale, e vi arriverà quindi ogni domenica mattina l'aggiornamento delle nostre nuove pubblicazioni sul blog, e spesso sono i testi che poi diventano spunto delle nostre trasmissioni radiofoniche. E questo testo inizia appunto dicendo: la sola cosa che l'uomo dovrebbe fare con assiduità è conoscere se stesso. E questa è un'affermazione che ha una grandissima importanza. Mi rendo conto nella vita che vivo quanto impiego per conoscere me stesso e quanto invece sono in preda a degli schemi meccanici, abitudinari, ripetitivi, a quel sonno della coscienza che invece qui viene descritto, in cui la vita scorre inesorabile, ci precede e ci succede. Dove tutto è uguale, tutto scorre ripetitivo, abituale, fino alla morte, dove non c'è evoluzione. Nessuna concreta trasformazione avviene senza uno sforzo consapevole. E lo sforzo consapevole è quello sforzo del mutamento, dell'attenzione, del fare qualcosa di diverso rispetto a quella che è la propria meccanicità, a quello che la propria meccanicità ti imporrebbe, soprattutto senza che tu te ne accorga, molto spesso. Molte volte anche produce uno shock, ma è uno shock che ti permette di vivere qualcosa di diverso e di conoscerti meglio, mentre normalmente non avresti potuto avere questa possibilità di conoscerti. Questa è una pratica che da sempre ha fatto parte dell'insegnamento, come ne sono entrato a contatto nel centro altrove, e senza questa modalità molto probabilmente non avrei potuto vivere l'insegnamento come l'ho vissuto o comunque poter accedere ad una possibilità di conoscenza di me come vi ho potuto avere accesso. Poi ci sono sicuramente molte metodologie. Però questa meccanicità, questa abitudine, questa abitudinarietà, questa ripetizione continua è molto spesso quello che caratterizza le nostre vite. Poi ognuno può avere una vita più monotona, qualcuno può avere una vita meno monotona, ma non per questo, secondo me, lo stato di coscienza è diverso. Preciso questo, nel sonno di cui si parla qua è il sonno della coscienza. Ebbene, ribadirlo, anche se ce ne stiamo occupando da un po' di puntate, ovvero quando le cose ci capitano, ci accadono senza che noi ce ne accorgiamo, quando noi non riusciamo ad essere presenti, e allora è come se dormissimo. Come nel sonno, vedi immagini che ti accadono, vedi persone, vivi esperienze, però spesso nell'esperienza di uno di noi non ne hai padronanza e così accade anche nella vita. La differenza è forse che la vita la percepisci di più con i sensi, però nella sostanza delle cose non cambia. E molto spesso, anche se ognuno pensa di essere il protagonista della propria vita, molto spesso è una comparsa e non ha un vero potere di incidenza su questa vita, non ha un potere di incidenza sulle emozioni che vivo, sulle reazioni meccaniche, e questo mi rende schiavo, schiavo di un flusso e di un reflusso di reazioni a stimoli molto spesso basati su associazioni, molto spesso che non riesco a cogliere, e questo non mi fa essere sostanzialmente un essere umano appieno, ma condurre una vita che è volta sostanzialmente alla sopravvivenza, poi sicuramente contornata da una serie di connotazioni positive, ma che però si ripete in modo ciclico e senza che ne abbia consapevolezza. E ecco perché qui si dice che avere un lavoro o essere disoccupati o avere un partner piuttosto che essere soli o appartenere ad un credo piuttosto che ad un altro credo, che sia religioso, che sia ideologico, eccetera, non fa nessuna differenza, perché in ogni caso si è in preda di un sogno ad occhi aperti. Poi quali siano le modalità in cui si vive questo sogno, ma è sempre un sogno. Anche se il sogno può essere osannato dalla società e ostentato dalla cultura dominante. Parlavamo una settimana fa appunto di questo, della differenza tra vivere la vita come un sogno, però da svegli, quindi con la consapevolezza che è un sogno, però cercando di poter avere padronanza su questo sogno. Abbiamo parlato ad esempio dell'aspetto della presenza, per quanto sia difficile, però è uno sforzo questo della presenza che aiuta in questa direzione, la direzione del poter essere, di potersi ridestare da questo sonno. La differenza quindi tra un sogno invece e un film. Molto spesso, diceva il nostro ospite in questo caso, quello che si vive non è solamente un sogno, è proprio un film, quindi è una trama che qualcuno ha scritto, che viene recitata, che viene riprodotta e poi lo puoi anche rivedere più volte come un film, così lo interpreto io almeno, e non ci accorgiamo di essere immersi dentro un film, non è nemmeno un sogno, ma è proprio un film, quindi è proprio una finzione. E sostanzialmente ci sono sicuramente tanti film, ci sono film scambiati per notiziari televisivi, ci sono film che vengono riprodotti, ci sono film collettivi in cui uno crede e ci sono film anche personali in cui uno si fa un'idea di sé che non sempre corrisponde alla realtà e si inserisce in un contesto più ampio che possa essere familiare, sociale o di altro tipo. Ma è pur sempre un film. E quindi per uscire da questo film serve uno sforzo. Questo sforzo è lo sforzo consapevole di ridestarsi dal sonno della coscienza, in ogni singolo atto rivolto alla verità che ci anima. E in questo sforzo si percepisce la netta differenza fra le tendenze preconcette della personalità, che qui viene definita predatrice, manchevole e incompiuta, e l'intimo desiderio di essere coscienti della vera abbondanza e pienezza della vita, che ci invita a vivere, ad essere. E in effetti sono le nostre idee, le nostre limitazioni, le limitazioni che viviamo e che mi contraddistinguono, parlo a titolo personale, mi contraddistinguono senza che che me ne renda conto, perché definiscono proprio la stessa idea che ho di me stesso, che sono dei limiti, delle limitazioni e che mi impediscono di poter vedere la vita. Noi abbiamo qui definito la vita come qualcosa che scorre, inesorabile. Di per sé questa non è una connotazione negativa, siamo solamente noi che non abbiamo padronanza su questo, ma la padronanza o la mancanza di visione, di poter vedere le cose, di poter cogliere le cose, non è solamente del non cogliere le cose che capitano in senso, tra virgolette, ovviamente negativo, e quindi un'attenzione che ci preserva, ad esempio, dal poter compiere errori che poi possono anche arrecarci dei danni o arrecare danni agli altri, ma è anche, ad esempio, la presenza, l'osservazione che ci permette di cogliere le sfumature positive, di cogliere quella che qui viene definita l'abbondanza, la pienezza della vita. E questo è molto difficile. Soprattutto è più difficile nelle situazioni che noi possiamo definire negative, dove ovviamente è il lato, come dicevamo all'inizio, negativo, il lato ombroso, quello che emerge. E molto spesso però ci sono anche, possono esserci delle conseguenze, a volte non necessariamente negative, a delle azioni negative, ma queste le si possono cogliere molto spesso solo dopo, o addirittura non cogliere affatto. Invece una determinata capacità di osservazione può permetterci già di vederle in nuce, di vederle già in potenziali negli eventi che accadono. E le tendenze poi preconcette sono limitanti perché effettivamente uno conosce solo quelle e se non ha la possibilità di entrare a contatto con qualcos'altro, molto spesso anche attraverso l'esperienza, rimarrebbe in preda di rimarrebbe preda di queste tendenze preconcette che ognuno ha, che ognuno ha sviluppato, e rimarrebbe non solamente a vivere quindi questo film, ma sostanzialmente a vivere una vita che non è vita. E da qui il titolo di questo testo, I vivi e i morti, cioè a vivere una vita che è solamente passiva. E non dipende poi da quanto uno sia monotono o da quanto uno invece sia compulsivo, perché sostanzialmente anche nella compulsione, nel cambiamento apparente e costante, che però di fatto non ti rimette comunque mai in discussione, non c'è in ogni caso un'azione presente. E quindi da un lato c'è una condizione di morte che però noi crediamo sia vita perché semplicemente siamo abituati a vivere così, a sopravvivere così, non conosciamo altri modi, e però questo sopravvivere è un arrancare. E come si dice qua, addirittura morti che si credono vivi e che non fanno altro che trascinarsi dietro i cromosomi stanchi dei propri avi, perché sostanzialmente questa modalità di vita noi l'abbiamo ereditata. Ovviamente nei cromosomi ci sono cose positive e cose negative, come in tutte le cose, ma è la modalità di vita sostanzialmente che noi abbiamo ereditato. Quanti di noi possono dire comunque di aver di essere mai entrati a contatto, forse sin da bambini, con queste modalità che vi sto raccontando, con questa possibilità di vivere la vita, ad esempio, in presenza? È una cosa che a me era del tutto nuova, anche pur avendola letta, ma la lettura è una cosa, poi la messa in pratica è un'altra cosa. E la messa in pratica ti confronta con ciò che sei, con la realtà sostanziale. E scrive Hermes sul finale di questo testo, sentiva il richiamo dello spirito che alberga in ognuno. Questo è ciò che conta. E quindi il richiamo alla vita è un richiamo sostanzialmente a vivere davvero. È quello, è il richiamo dello spirito. Qualcuno appunto ha detto un toc toc che uno sente dentro di sé, che possiamo chiamare anche aspirazione, aspirare ad una possibilità diversa. Ora io do la parola a voi dopo questa lunga omelia, e i numeri di telefono per chi vuole intervenire in diretta sono lo 049 880 90 20 per le telefonate. Ripeto, 049 880 90 20 per le telefonate in diretta. Invece per gli SMS il numero è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 è il numero per scrivere un SMS.
Ciao Hermes, sì Hermes, buonanotte, sì beh fai anche la parte di Hermes tante volte. Ciao Iapos, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato.
Comunque un saluto anche a Hermes, visto che l'ho menzionato, un saluto anche a lui. E un saluto anche ad Antonio di Arcella, perché mi piacciono i suoi interventi e mi danno sempre spunto di andare avanti come del resto i tuoi 306 altrove. Allora, io volevo arrivare al nocciolo del discorso. In pratica si parla di film. Allora, premetto che comunque non si finisce mai di conoscerci nella vita, perché tutto ciò che noi viviamo e facciamo è tutta esperienza. Io mi trovo tutti i santi giorni, tutte le sante ore, tutti i santi minuti a dover proprio accogliere e cogliere. Perché quello che noi non sappiamo fare tante volte è accogliere e cogliere, che sono due cose secondo me che vanno a braccetto. Perché accogliere vuol dire che tu praticamente accogli quello che ti succede e ok, ti fai un resoconto di quello che ti succede, accogli e dici perfetto, ne sono consapevole di quello che mi succede. Però tante volte noi non sappiamo cogliere, perché cogliere è la cosa più difficile secondo me, perché cogliere ti trovi proprio davanti alla realtà. Tante volte noi non lo vogliamo vedere quello che dobbiamo cogliere, accogliamo solo ma non cogliamo. Per quanto riguarda i film, molte volte i nostri film che ci facciamo sono film positivi, ma sono anche film paranoici, quindi quei film paranoici lì ci portano all'orrore e quindi quei film là ci costringono, come hai detto tu prima, a modificare ogni qualvolta che si deve appunto si deve modificare la vita, insomma, ecco. E molte volte io mi sono trovato come esperienza personale a dover proprio togliere questi film tra virgolette paranoici, perché mi diventavano come film orrore, e allora ho dovuto modificare la mia vita e adesso mi trovo che i film che io vivo sono film da sogno e sono anche film che comunque mi rendono contento e felice, mi rendono con la voglia di vivere, anche se tante volte ho anch'io i miei momenti negativi, che tante volte dico ma come mai, ma come non mai, però dopo quando mi guardo intorno, sempre metaforicamente parlando perché non ci vedo, però comunque va bene, guardarsi intorno per noi non vedenti è una cosa ancora più bella secondo me, perché ci guardiamo intorno in maniera diversa rispetto a come voi vedete la vita. E nel mio caso devo dire che tutti i film che sto vivendo non sono più paranoici, non sono più di orrore, ma sono tutti film che mi permettono di scoprire, mi permettono di conoscere, mi permettono di appunto di aprire in mano la mia vita. Il 106 altrove, giusto per menzionarti anche a te Iapos e menzionare anche Hermes e tutto il gruppo del 106 altrove, il 106 altrove per me è un film ancora più bello perché delle volte è anche un film che si trasforma in cartone animato, ma non un cartone animato di pagliacciata, è cartone animato perché comunque mi diverte, perché dico, oi boh, quello che non avevo scoperto prima lo scopro anche adesso qua. E quindi mi danno anche delle conferme, mi danno delle conferme che mi permettono proprio di star bene con me stesso. E poi, come dico sempre, Antonio D'Arcella è un altro carico da 90, un altro film, perché questo film mi permette veramente di riavvolgere anche i nastri tante volte, di riavvolgere i miei nastri e di riguardare tutti i film che io praticamente avevo realizzato tempo indietro, sia negativi che positivi, dopo i negativi li butto via e i positivi giustamente li metto nelle mie collezioni dei nastri. È tutto un riavvolgimento, secondo me, la vita è tutto un riavvolgimento, perché poi riavvolgendo scopri e magari anche capisci, dici, ma qua cosa devo modificare, qua cosa devo fare, qua come devo realizzare la vita. E questo è quello che capita a me e sinceramente sono contento di avere tutti questi film. Spero che siano film positivi. No, i film mentali sono quelli positivi, ma sono anche quelli no, però bisogna eliminarli, quelli negativi, e andare con quelli positivi. E 106 altrove è il classico videoregistratore di una volta, che adesso non c'è più, che mi permette di andare a riguardare le mie videate che ho combinato nella mia vita, belle e brutte.
Però forse con un occhio diverso.
Con un occhio diverso sicuramente, con un occhio diverso sicuramente, anche perché io non vedendoci le cose devono rimanere un po' diverse da voi, perché comunque quello che voi non percepite lo percepiamo noi, siamo un po' come i gatti, come i cani, il cane e il gatto percepisce e magari quello che percepisce il cane e il gatto non lo percepiamo noi. Questa è una piccola metafora, ma per far capire un po' come noi viviamo le nostre emozioni, sensazioni. E perché no? Anche film, prima ho parlato anche di cartoni animati, ma non nel senso di pagliacciata, ma nel senso proprio di relax, perché tante volte io quando mi riguardo i film che ovviamente positivi che ho vissuto, mi rilasso perché dico però, a volte magari dico ma io non ho mai vissuto un film positivo, invece nella realtà sì. E quindi quando vado a riguardarmeli sto bene con me stesso. Mi trovo, specialmente adesso, Iapos, che sono ancora nella situazione che non sto bene perché sono ancora fermo col piede e devo stare a casa ancora diverso tempo. Vai tranquillo che film durante il giorno me ne faccio molti.
Capisco.
Ovviamente più positivi che negativi. Quelli negativi li butto via e quelli positivi me li tengo perché dopo li devo portare qua al 106 altrove.
Grazie, Ivan.
Ecco, grazie a voi. E niente, vi voglio bene e sono sempre questi spunti utili. Perché proprio voi siete l'utilità della società d'oggi. Io lo ritengo sempre di insistere da dire, siete veramente l'utilità della società d'oggi. E quindi questo a me fa star bene e mi lusinga di dirlo qua ogni volta che intervengo in questa trasmissione.
Ti ringrazio Ivan per i tuoi spunti, anche per come accogli le nostre trasmissioni e ti ringrazio molto anche perché racconti le tue esperienze. Volevo segnalarti una cosa però, non c'è arrivata l'email di richiesta poi del pensiero settimanale,
Ah
sai che
no?
avevi detto sì.
Allora bisogna che provo a confrontare con la signora, che non ci siano problemi da me col computer, eventualmente quando rientro ti mando io un'email, perché la signora che mi segue lo fa col telefonino, ma tante volte la mia email va in blocco, quindi o non ce l'ha fatta, adesso vediamo un po', verifico, magari se rientro a lavoro, non so quando, te la faccio io da là. Quindi non
Va
prendere
bene,
paura se
Ivan.
ti
Sì,
iscritto al mio posto
tranquillo.
email, ma
Ah,
nel mio posto di
ok.
lavoro, perché a casa non ce l'ho la mail.
Va bene, nessun problema. Ok. Ivan, ti
Ok, allora
ringrazio molto e ti
verificherò, poi
abbraccio.
eventualmente o ti chiamo o vediamo un po' come si può fare.
Certo, va bene. Beh, l'indirizzo allora ce l'avevi, quindi casomai puoi
Sì,
farti. Esatto,
info@6altrove.it, no?
bravissimo.
Ok. 6 in cifra, no, in parola,
Tutto
scusa.
in lettera, sì. Va
Tutto in lettera, ok. Vabbè, verificherò, grazie di avermelo segnalato, ma verifico, vediamo un attimo.
Grazie a te, Ivan, per il tuo
Grazie, Jacobs,
intervento.
e buon ascolto e buon proseguimento.
Grazie, buona
Ciao,
guarigione a
buoni
te.
influencer altrove.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
E grazie a Ivan per l'apprezzamento sull'utilità della trasmissione del nostro centro. È molto interessante ascoltare la sua esperienza, effettivamente l'esperienza anche percettiva di come può vivere diversamente anche forse le emozioni e altro, una persona che appunto è non vedente. Quindi sicuramente anche nella banalità di un'espressione come quella di poter dire vedere un film, in realtà lui ha sicuramente un vissuto che è molto diverso, esperienziale. Ed è molto interessante anche quello che lui ha detto sul riavvolgimento, perché in un certo senso una delle caratteristiche anche di questa vita che scorre, che si ripete, è anche che le cose si ripetono e noi forse non ce ne accorgiamo. A volte si ripetono gli eventi, ci riaccadono, oppure siamo noi che proiettiamo qualcosa di passato, qualche film passato che abbiamo, lo proiettiamo addosso al presente e così non riusciamo a cogliere il presente, a vederlo per com'è. Lo interpretiamo alla luce di un passato che incolliamo addosso, lo associamo a persone del nostro passato, a eventi, a caratteristiche o comunque a deformazioni rispetto alla realtà e uno non riesce a cogliere la realtà per ciò che è. E si rapporta con gli altri non in virtù di ciò che effettivamente gli altri sono o fanno o dicono, ma in virtù di quello che lui interpreta spesso del ruolo in cui inserisce le altre persone. E questo di fatto è un po' vivere come un film, ma come diceva Ivan, non sono nemmeno film piacevoli, sono a volte ripetitivi e noi quindi non siamo a contatto con la realtà nei fatti, ma siamo a contatto con delle idee che ci facciamo sulla realtà che però non abbiamo mai verificato se effettivamente sono reali oppure no. Ecco, per chi volesse intervenire in diretta, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20 per la diretta. Invece, per gli SMS, il numero è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Invece l'opzione che segnalavo a Ivan, per il quale lui appunto aveva scritto un'email, è quella di potersi iscrivere gratuitamente al nostro pensiero settimanale. Ma ve lo ricordo dopo aver preso questa telefonata. Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella. Ti
Ciao Antonio.
saluto tutti, saluto Ivan. E il tema che sviluppi spesso è un po' come fossi a scuola un tema da svolgere. E stavo pensando, in questi giorni sono uscite delle pubblicazioni un po' attorno a queste tematiche. E a proposito di dormire, noi siamo immersi in Occidente, Stati Uniti e non, Europa e non solo, siamo immersi in una mentalità, la mentalità che proviene dal cristianesimo. E questa mentalità ha questo schema di fondo: passato,
presente e futuro. Passato, quel che è stato, presente, quello in cui operiamo, e futuro, quello che ci aspetta. E la stessa scienza ha questo stigma, gli stimmate. E il passato è ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso, avanzamento scientifico e maggiore conoscenza, in definita maggiore, sempre maggiore conoscenza. Per la psicanalisi, Freud, gli intellettuali, i pensatori del sospetto, il passato è nevrosi, è malattia, il presente è cura e il futuro è guarigione. Per Marx il passato è ingiustizia, da cui ingiustizia sociale, da cui l'alienazione, l'estraneazione dell'individuo, della persona, dell'operaio, del lavoratore. Il presente è lotta di classe, il futuro sperato è società senza classi e estinzione dello Stato. Ora, mi è venuto in mente lo schema di voi dell'altrove, per cui il passato è dormire sulle abitudini, sul consueto. Mi viene in mente, scherzosamente, mi viene in mente la scenetta di casa Vianello, dove lei sotto le coperte sgambettava, stufa, uffa che stufa, noia, e lui che leggeva il giornale, il pantofolaio stanco che leggeva il giornale, eccetera. Il presente è risveglio e presa di coscienza. Il futuro è un altro luogo, è l'altrove, ideale, è l'altrove operoso, che trasforma la realtà. Ecco, queste sono le suggestioni che mi sono venute, perché ricordo con forza, quando ero giovane, quanto mi pesava il peso della, non so come dire, non voglio essere usare una parola che disprezzi, non voglio, che non accettavo quelle, la società dei padri, il maschilismo patriarcale, il già detto, il già visto, era insopportabile. Mi riferisco agli anni 50, una specie di oscurantismo, a cui non poco ha contribuito la religione cattolica. Io vengo da quel mondo che non rinnego, ma da cui mi sono emancipato col passare degli anni e sono fortemente critico, specialmente per quanto riguarda, come diceva qualche, anche la questione del desiderio, quella questione del desiderio e dell'istinto di vita, perché in un passaggio, quando dicevi i morti seppelliscono, i morti, mi veniva in mente il 2 novembre, cioè non è che siamo, era come battuta, cioè questa, la pesantezza di un passato che non cambia mai, che è terribile. Ecco, e quindi capisco questa critica all'esistente e ad aprire gli occhi, a svegliarsi. E la prendo come un programma, un per quel che mi, anche se sono avanti negli anni, la prendo come un auspicio, una necessità che va incontro all'istinto di vita e non di morte. Ciao, ciao Iapos.
Ciao Antonio, grazie mille, buona giornata. È bello poter incontrare questo auspicio anche in Antonio, appunto, che dice lui stesso di essere in là con gli anni, ma però di coltivare questo auspicio, questa necessità. È bello anche che lui utilizzi questa parola, la condivido, perché effettivamente la necessità spesso ci richiama ad un istinto unicamente di sopravvivenza, che però è quello che ci fa anche molto spesso reiterare le abitudini. E invece la necessità a cui lui fa riferimento per un istinto di vita, la necessità del cambiamento, la necessità più che altro di questa aspirazione, effettivamente è vero, è una necessità condivisa per quanto riguarda lo scopo del nostro centro, anche se nella meccanicità umana che si vive, che anch'io vivo, l'orientamento sarebbe prevalentemente a coltivare molto spesso l'istinto di morte e non di vita, perché si è abituati a fare questo e quindi serve sempre un tocco molto spesso di qualcuno che ci aiuta a non dormire, in questo senso, a non prendere sonno e quindi a diventare come i morti che seppelliscono i morti. Quindi grazie molto Antonio per questo suo contributo e la missione appunto di ricercare sin da giovane un qualcosa di diverso rispetto al già vissuto, al già scontato, al già detto, che in effetti è qualcosa che di per sé non ci fa evolvere, ci adagiamo su qualcosa di già scontato che non mettiamo in discussione. L'analogia che lui ha fatto è molto bella, e anche l'immagine di casa Vianello che ha rievocato, molto simpatica, e è bello poter guardare al futuro come un altrove operoso che trasforma la realtà. Quantunque questo passato, questo presente, questo futuro sotto certi aspetti coesistono, perché molto spesso noi a livello proprio pratico, quando non vivo il presente, capita che non lo vivo perché magari sono immerso anche proprio nei pensieri. Questi pensieri richiamano il passato o il futuro, o molto spesso richiamano ad aver paura, come diceva prima Ivan, il fatto che uno si faccia dei film che poi diventano dei film dell'orrore, che possa accadere qualcosa di negativo che può essere accaduto nel passato. E quindi idealizziamo un futuro, pensiamo a un futuro che però di fatto è la riproduzione del passato. Sia quando lo temiamo, sia quando non lo temiamo, perché se tutto ciò che io conosco è unicamente ciò che proviene dal mio passato, non ho sperimentato niente di diverso, il futuro che io contribuisco a creare sarà sempre una ripetizione del passato. E in ogni caso non vivo mai il presente, perché vivo un eterno flusso che può essere mentale tra passato e futuro, oppure anche emotivo, perché come vi dicevo prima, uno può proiettare sul presente cose che sono avvenute nel passato, quindi anche degli echi emotivi che in lui risuonano, delle associazioni, per cui una persona, una parola, possono richiamare in me delle emozioni vissute in passato, ma che non hanno nulla a che fare con quel presente. Quindi quel presente viene continuamente occupato dal passato. E il futuro che uno può anelare a costruire, ma sostanzialmente se io non lo... dentro di me non c'è una trasformazione, non posso creare davvero un futuro. Posso solamente riprodurre ulteriormente il passato. E come vi dicevo prima, chi volesse appunto iscriversi al pensiero settimanale può mandarci un'email a info@seialtrove.it, 6altrove scritto tutto in lettera, tutto attaccato, quindi info come informazioni, @seialtrove.it, richiedendo di poter essere iscritto al pensiero settimanale. Ed è un pensiero che quindi inviamo la domenica mattina a titolo gratuito via email, e molto spesso sono gli spunti che vengono letti poi anche nel corso delle puntate radiofoniche. Chi volesse rileggere, ad esempio, questo testo che vi ho letto, che si chiama I vivi e i morti, lo può fare sul nostro blog. L'indirizzo è seialtrove.altervista.org. Pronto?
Ciao, sono Enrichi.
Ciao Enrichi.
Ciao, ma niente di profondo perché seguivo così ultimamente preso da mille altre cose, ma un pensiero sul passato. Per me il passato di una persona, il vissuto, no? È giusto che sia presente perché è un'esperienza, è quello che hai fatto. Però ci sono persone che secondo me troppo vivono sul passato, sul loro passato, e diventano fondamentalmente chiusi, persone chiuse, e anche rancorose a volte. Ah, ma tu 30 anni fa mi hai fregato il caffè, questo, cioè sinceramente per me. Personalmente, cioè il passato è importantissimo, ripeto, la storia tua personale, la storia esterna, tutto quanto va tenuto sempre presente. Ma non bisogna fossilizzarci sopra, secondo me bisogna andare avanti, camminare avanti e vedere sempre avanti, perché questa idea di attaccarsi, anch'io sono nato in un periodo in cui era tutto diverso. Non c'entrava niente, ci si scaldava con le stufe, vabbè, ho capito, basta, non, è finito, è finito. Avanti, avanti, bisogna andare avanti. Con nostalgia o senza nostalgia, dipende da quello di cui ti ricordi, ma per me insomma la persona deve essere più dinamica, ecco. Pensare al passato solo così. Come esperienza acquisita è importantissima, guai se non c'è, non si può vivere senza il passato, ma non, spero di essere stato chiaro, no, non viverci sopra, ecco,
Sì.
non piangerci sopra, non rievocarlo con nostalgia. Per me il passato per certi aspetti era molto migliore, cioè di gente ignorante e cretina come oggi, sinceramente non la vedevo neanche al bar degli ubriaconi di Dolo, perché io la mia infanzia l'ho passata a Dolo, va bene? Ecco, ma ecco, adesso c'è gente che governa ed è a un livello infimo, ma non posso, cioè lo tengo presente per giudicare l'attualità, ecco. Ma è inutile che ci abbia nostalgia di quello, non c'è niente da fare, bisogna andare avanti. Adesso rendersi conto che abbiamo quattro ignoranti, deficienti che ci guidano, e vabbè, prendere atto e cercare di fare qualcosa per mandarli a casa, che vadano a ubriacarsi da qualche altra parte, insomma, a raccontare balle da un'altra parte, capisci? Cioè, non posso dire, ah, ma una volta già era così, vabbè, so, già era così, non c'è più, cioè, però delle cose sono migliorate. Io vivevo in una casa che si scaldava con un'unica stufa. E poi c'erano delle piccole stufe di coccio, ancora mi ricordo, di abbastanza grandi, rosse, no? E noi ci si scaldava nella camera, ma si battevano i denti, insomma, eh. Ecco, là c'è stato un progresso. E avanti, insomma. Secondo me troppo guardare indietro non fa bene se è un rimpianto, ecco. Bisogna essere più sull'attuale. Ecco qua, ho detto un sacco di castronate, temo, va bene. Ma io ho questa idea del passato. Ciao.
Ciao Enrico, grazie mille. invito quindi quello di Enrichi a non fossilizzarsi sul passato, quindi a dare sicuramente valore alla propria esperienza, però non vivere del passato. Quindi grazie Enrichi, sì, è un po' quello che dicevamo, e poi ci sono varie sfaccettature anche nella misura in cui si vive di questo passato. E quindi, come dicevamo, ci sono varie sfaccettature, talvolta il passato ci condiziona anche solo non lo vorremmo, quindi idealmente sicuramente quello che dice Enrichi è una buona prospettiva, quindi quello di trarre un insegnamento ma poi di non fossilizzarsi, soprattutto sul rimpianto, sulla nostalgia, quindi effettivamente la nostalgia da un punto di vista pratico non ci aiuta comunque a risolvere un problema anche qualora ce l'avessimo. E a volte sicuramente ci sono delle parti di noi che vivono di nostalgia, però mi rendo conto che anche la nostalgia è un'idealizzazione talvolta del passato, perché magari andiamo a vedere delle cose che hanno una connotazione positiva nel nostro ricordo, ma non è detto necessariamente che quella connotazione positiva fosse oggettiva, forse è nel nostro ricordo che è così. E noi a volte non ricordiamo le cose per come sono, le ricordiamo alcuni aspetti e ne tralasciamo altri a seconda di quello che magari ci conviene e quindi memorizziamo. E quindi non sempre poi la nostalgia effettivamente corrisponde alla realtà dei fatti. Indubbiamente non ci fa entrare in contatto con la realtà, nel senso che uno può sicuramente fare dei confronti in delle situazioni che, come diceva lui, potevano essere migliori o peggiori rispetto a un tempo, ma poi sostanzialmente l'attuale è attuale. Uno magari ha nostalgia anche nella propria vita di situazioni che non vive più, però e che per lui potevano essere positive, però rimanere ancorato in questa condizione di fatto non ti fa evolvere, anzi ti fa vivere forse ancora di più la vita, in questo senso nel sonno, perché la vivi pensando continuamente e costantemente però al passato o a condizioni che non sono più di oggi, quindi di fatto alla fine tu non ci sei, tu sei un fantasma sostanzialmente.
Sono Antonio da Teolo.
Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao, ben trovato. Stavo ascoltando la trasmissione, solo che negli ultimi 10-15 minuti che volevo chiamarti, sembrava che la linea fosse occupata, è così?
Perché ci sono state sì due telefonate e quindi sì, la linea era occupata.
Ho telefonato Antonio.
C'è stata un'altra telefonata, sì.
No, ho capito, allora forse per quello era. No, perché temevo che magari ci fosse qualche inghippo. Senti, mi ha colpito il fatto che il brano che hai citato già all'inizio si concludesse con "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti". Mm?
Sì.
Ecco, quella frase probabilmente l'autore ha voluto che si interpretasse in base al testo che aveva fatto precedere, è così?
Sì, credo di sì.
No, sai perché te lo chiedo? Perché nella cultura così di base da 2000 anni qui nell'ambiente cattolico è una frase presa dal Vangelo, no? L'avrebbe detta Gesù a uno delle persone che erano venuti a chiedergli se poteva essere suo discepolo. Però è da aggiungere che tristemente nella interpretazione millenaria che ha fatto la Chiesa Cattolica di orientamento culturale greco, no? Dove conta il significato letterale delle parole e non quello che l'autore che le usa vorrebbe dirgli, ha stravolto l'uso che ne facciamo noi delle parole che ha detto Gesù. Perché, mi spiego, Gesù, quando ha detto quelle parole a quella persona, non ha, come spesso avviene nella cultura ebraica, non si devono prendere alla lettera le parole e le immagini soprattutto, hanno un significato allegorico. E naturalmente noi non abbiamo più questa mentalità e quindi stravolgiamo il significato che l'autore ha voluto, cioè in questo caso il rabbi di Nazareth ha voluto dare, perché quella frase interpretata secondo la mentalità ebraica significa che i morti sono coloro che non hanno una vita interiore, diciamo in linea con il messaggio di Dio, della fratellanza, tanto per intenderci, tra gli uomini. Ecco, quelli che non vivono, secondo quello, sono come dei morti. E Gesù lì propone invece di riscoprire il messaggio di Dio e quindi poter vivere. Ecco, ho voluto così precisare questo uso e questo abuso e questi malintesi che avvengono nelle nostre culture. Però, ecco, se magari è da citazione che hai fatto tu, è da interpretare secondo il testo che hai letto, ecco, allora forse è bene sottolinearlo, visto come lo usiamo noi di solito. Non so se sono stato sufficientemente...
Certo. Sì, sì, grazie mille per questa precisazione, Antonio, e devo dire che in questa lettura ebraica che tu hai citato io ritrovo comunque anche il senso del testo, perché effettivamente, anzi, hai contribuito, perché poi io non ho più spiegato questa cosa agli ascoltatori, quindi tu hai contribuito con la tua conoscenza anche a renderci edotti di questo, quindi confermi che nella mentalità ebraica praticamente si intendeva per morti coloro che non seguono una vita interiore, dicevi.
Sì, 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 così, ecco, mi fa piacere, ecco, che sia in linea, ecco, che di aver capito, ecco, qual era il significato che dava l'autore, anche se tu non lo hai sottolineato. Ti ringrazio, ecco, e buona proseguimento.
Grazie a te, Antonio, è stato bello risentirti dopo tanto tempo. Ti auguro buone cose.
Grazie. Guarda che certe volte non ti chiamo perché il venerdì, e più di una volta, quassù dove abito io, partono le antenne, i ripetitori. Non solo il venerdì, ma anche il sabato. Cioè, ogni tanto partono, per esempio l'ultima settimana, anche 3 settimane fa, il venerdì era off, cioè niente possibilità di sentire la trasmissione vostra.
Ok, questo in radio, tramite la radio.
Sì, Sì.
Ok, va bene, proverò a segnalare questa cosa, vediamo anche se poi ci sono forse altre zone, perché tu da Teolo, giusto, chiami?
Sì, no, in questa zona, ecco. No, no, per dirti, a suo tempo lo dissi anche ai tecnici della radio, ma loro non ci possono fare niente perché l'antenna ripetitore non dipende da loro,
sì,
ma...
è vero.
Dal ripetitore che c'è qua, quello per tutti i servizi. Ok.
Va bene, Antonio, grazie mille, buona giornata.
Niente, grazie a te. Ciao,
ciao, buone cose, tutti. Ciao, un caro grazie. Saluto.
Ciao.
E quindi grazie anche ad Antonio da Teolo per questa sua precisazione. Lui, per chi ascoltasse la nostra radio già da un po', diciamo, conduceva una trasmissione che era precedente alla nostra, che si chiamava Sei tu il Messia? Punto di domanda, e dove appunto si dedicava anche alle interpretazioni e a molti chiarimenti sui testi evangelici e biblici. Quindi ringrazio Antonio di averci prestato la sua conoscenza e effettivamente io non ho poi più citato questa frase che conclude lo scritto di Hermes. Come vi dicevo, secondo l'interpretazione ebraica che adesso Antonio ci ha raccontato, ci ha trasmesso, mi sembra molto in linea con il messaggio in cui è stato usato, cioè il fatto che i morti che seppelliscono i loro morti, in questo caso morto è chi non ha una vita interiore, quindi forse chi, diciamo, in questo senso non è morto fisicamente, ma è morto interiormente. Quindi noi possiamo essere vivi fisicamente, però dentro essere morti. Dicevamo prima l'aspetto, ad esempio, di poter essere, diceva Enrico prima, ancorati al passato. Quindi ancorati a qualcosa che non c'è più, ma che per noi diventa motivo di vita. Quindi siamo ancorati comunque a qualcosa che è morto. Oppure a qualcosa che di per sé però non è duraturo, non ha la capacità di germogliare, non ha la capacità di poter esprimersi in un futuro, non ha a che fare con qualcosa di vitale, e quindi sostanzialmente vivere questa condizione di morte interiore. E quindi questa condizione di morte interiore può essere paradossalmente forse comune a molti di noi, quindi traslando in questo senso, diciamo, al nostro uso e consumo anche questa espressione, può essere comune a molti di noi nella misura in cui non siamo partecipi della pienezza della vita e viviamo questa condizione di ristrettezza rispetto invece a questa pienezza della vita che ci circonda e che fa parte comunque di noi. Nel frattempo ci è giunto anche un messaggio da Hermes che ci scrive: l'essenzialità del pensiero odierno è senza tempo. Non l'età anagrafica e nemmeno la visione soggettiva può limitarne l'essenza risonante. Il suono muto dello spirito risuona oltre lo spazio e il tempo. È senza età. Quindi è un richiamo, questo lo colgo così, a cogliere l'essenzialità del pensiero odierno. Rileggo questo messaggio. L'essenzialità del pensiero odierno è senza tempo. Non l'età anagrafica e nemmeno la visione soggettiva può limitarne l'essenza risonante. Il suono muto dello spirito risuona oltre lo spazio e il tempo. È senza età. E quindi qui si richiama ad un suono muto dello spirito che risuona oltre lo spazio e il tempo, oltre all'ossimoro, diciamo, di un suono muto, perché forse è un suono che di per sé non ha sonorità e solo forse alcuni riescono a percepire, al di là dell'età anagrafica e al di là della visione soggettiva. E quindi questo va al di là della nostra esperienza, di quello che noi crediamo che possa connotarci, che possa definirci, il fatto di dire sono giovane o sono anziano, ho una determinata visione o ne ho un'altra. E l'essenzialità la possiamo cogliere quindi a seconda della nostra capacità in quel momento, forse della nostra predisposizione ad accogliere questo suono. E ad esempio c'è una cosa che è stata detta, ormai è stata detta all'inizio della trasmissione, quindi chi si fosse collegato dopo forse non ha avuto modo di ascoltarla, che è stata detta dal primo ascoltatore, da Ivan, che diceva che noi facciamo presto ad accogliere, ma un po' meno a cogliere, cioè meno facile cogliere, perché cogliere la realtà è più difficile, perché a volte dovremmo cogliere delle cose che non ci piacciono. Dovremmo farci carico di cose che non corrispondono alle nostre aspettative. Qui non vorremmo cogliere la realtà, vorremmo accogliere, quindi accogliere le cose che ci fanno piacere sostanzialmente, ma poter trarre insegnamento dalla realtà, in questo senso leggo il cogliere, è sicuramente qualcosa di diverso. E in effetti è vero, perché uno tendenzialmente vorrebbe accogliere e cogliere solamente le cose che gli fanno piacere. Ma molto spesso le cose che gli fanno piacere non sono queste, non sono quelle che ci aiutano a crescere. A volte anche cose che ci dispiacciono non ci aiutano a crescere molto di più. E in realtà è una cosa abbastanza naturale, per quello che ho potuto vedere, quantunque io stesso viva questo dispiacere quando lo vivo a livello personale, perché alla fine la nostra personalità, la mia personalità è tarata su determinati presupposti, è tarata su determinati schemi, determinate esperienze e quindi è nella normalità delle cose che tutto ciò che risuona in me conforme alle esperienze su cui sono stato tarato è qualcosa che bene o male mi è piacevole, soprattutto quello che io ho archiviato come piacevole nel mio archivio personale. E quindi mi è piacevole perché non richiede sforzo. Invece ciò che richiede sforzo, che può richiedere fatica o che può richiedere appunto dispiacere, ed è uno sforzo quello di farsi piacere ciò che invece normalmente ci dispiacerebbe, va in contrasto semplicemente con questa taratura, va in contrasto con ciò che sono, crea una frizione. E dunque è quello che crea in me il dispiacere. Ma anche questo è abbastanza meccanico e molto spesso è proprio dal farmi piacere qualcosa che non mi piaceva che ho potuto, e anche su questo si è basato molto l'insegnamento vissuto al centro altrove, che ho potuto crescere, che ho potuto in questo senso, quindi migliorare un po' o trasformarmi un po', altrimenti uno resta solamente in ciò non solo che conosce, ma anche in ciò che gli piace, in quello che è la sua preferenza, e così però non evolve, però non cresce, e quindi anche la sofferenza, il dispiacere che si può avere dal contatto con la realtà può derivare anche da questo. E è materiale utile per il lavoro, è che noi siamo per il lavoro di conoscenza di sé e di trasformazione, solamente che bisogna andare oltre, fare uno sforzo che va oltre la naturale invece nostra tendenza a seguire solo ciò che ci piace. E con queste parole concludiamo la trasmissione di oggi. Vi ricordo che potete leggere questo testo che si chiama I vivi e i morti sul nostro blog che si chiama seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. Con questo testo chiudiamo il ciclo dedicato al risveglio, alla presenza. I testi che abbiamo letto sono stati ispirati e tratti da uno dei nostri libri che si chiama Realtà in Movimento, fa parte di una collana che si chiama Sintesi e Frammenti di Pensiero Vivente, ed è il secondo volume, volume bianco, Realtà in Movimento, e ne trovate informazioni maggiori sul nostro sito che è seialtrove.it. Noi abbiamo pubblicato dei testi come centro culturale come casa editrice Sei Altrove Edizioni che nascono dalle nostre esperienze, quindi questi testi comunque nascono dall'esperienza vissuta al centro altrove. Vi ricordo, oltre ai contatti del centro altrove, come vi dicevo, il sito seialtrove.it, anche il sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, dove trovate, oltre ai podcast delle puntate, delle trasmissioni di Radio Cooperativa e il palinsesto e le novità della radio, anche le possibilità per chi vuole di poter dare un piccolo o grande che sia contributo economico all'esistenza della nostra emittente. E trovate tutte le coordinate per poterlo fare sul sito che è www.radiocooperativa.org. Gli Altronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 17 novembre 2023, sempre dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Grazie a tutti voi, a coloro che sono intervenuti, a coloro che hanno ascoltato la trasmissione e buon proseguimento di giornata. L'io vede solo il suo riflesso, quindi vede solo se stesso.